Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio Stefano.
Buon pomeriggio Marco, buon Maracanà a tutti soprattutto.
E allora ci siamo Stefano, perché è una giornata molto importante, una giornata lunga, perché poi ci porterà anche alle sfide di Europa League, di Conference League. Seguiremo naturalmente le tre italiane come sempre, ma abbiamo tanti altri temi da andare ad analizzare insieme. Allora cominciamo caro Stefano, andando subito a presentare chi starà con noi in questo tratto di trasmissione. Vado a dare il buon pomeriggio al direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Direttore, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ben trovato. Allora, con noi mister Mario Beretta. Mister, buon pomeriggio.
Buongiorno.
Grazie per aver accettato il nostro invito. E poi c'è un espertissimo di calcio inglese, Roberto Gotta. Ciao Roberto, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao Roberto, buon pomeriggio.
Senti, io voglio aprire subito, Roberto. Ma qui leggiamo, intanto il Chelsea che c'è questa situazione, adesso c'è, potrebbe aver violato il fair play finanziario per la cessione di due alberghi, vabbè, vediamo. Ma poi soprattutto c'è questo corteggiamento a Conte, ma è così?
Ma a me sembra una cosa strana, sinceramente, ecco. Anche se è vero che quello che è successo da quando Todd Boehly ha preso in mano il Chelsea come principale proprietario, si è visto un po' tutto e il contrario di tutto. La poca soddisfazione verso il lavoro di Pochettino è tangibile. Pochettino stesso recentemente ha detto che dalla proprietà gli arrivavano sempre meno messaggi di incoraggiamento o di richiesta magari di cosa fosse accaduto in questa o in quell'altra partita. È chiaro che Conte ha dei punti di forza chiaramente identificati, identificabili, che servirebbero a dare una scossa alla squadra. Personalmente sono abbastanza scettico sulla efficacia di un ritorno a distanza di tanto tempo in una squadra in cui hai lasciato un ricordo bellissimo, soprattutto il primo anno, ricordiamo il cambio di modulo, la capacità di rimontare e andare a vincere, e c'è anche la questione relativa obiettivamente a queste presunte violazioni. La storia della vendita dell'hotel è abbastanza grottesca. Tutto questo fra l'altro contrasta con, magari ne parliamo dopo per non farla troppo lunga, l'atteggiamento che Boehly e i suoi soci hanno avuto negli ultimi anni alla gestione dei Los Angeles Dodgers, la squadra di baseball di cui sono proprietari, in cui hanno tenuto fede nell'allenatore nonostante abbia perso una quantità industriale di finali o semifinali e abbia vinto solo un titolo con la squadra più pagata, con gli stipendi più alti di tutti. Mi sembra molto interessante anche il contrasto culturale tra i due volti della stessa proprietà.
Allora, posso chiedere che cosa ne pensate, Stefano? Perché noi, allora, così coinvolgiamo sia il direttore che il mister, no? In questi giorni si parla molto proprio di Conte e sembrava, da quello che leggevamo fino a pochi giorni fa, di un avanzamento forte del Napoli. Poi sì, è spuntato il Milan. Adesso bussa il Chelsea, che tra l'altro economicamente potrebbe dare molto di più, sia in termini di ingaggio ma anche in termini di costruzione di una squadra che rientrerebbe un po' in quella che è l'idea di Conte, no? Di fare, di avere la possibilità di poter prendere sia economicamente per lui ma anche di fare una squadra,
sì, di altissimo livello, soprattutto dal punto di vista tecnico, di rilanciare una squadra che sta facendo anche male, no? Poi sappiamo un po' dei disastri anche economici, insomma, voglio dire, hanno investito tanti soldi e i risultati ne abbiamo visti pochi, i risultati. Quindi io credo che si tratterebbe di un ritorno, non so quanta voglia abbia di ritornare a Londra Conte, però certo è che il Chelsea non è che si può rifiutare così, magari un momento di riflessione ci può essere, però io credo che poi la cosa giusta da un punto di vista proprio del momento storico, il momento attuale, il Napoli potrebbe essere più accattivante, più intrigante per Conte. Poi certamente, concludo su Conte, si fa un gran parlare sul fatto del suo carattere, che è difficile che si possa mediare con lui, le esigenze non soltanto economiche ma anche, voglio dire, in sede di campagna acquisti e cessioni. Io secondo me c'è anche, voglio dire, molto romanzo, no? Si romanza molto su questa figura. Io credo che poi lui voglia sapere bene nei dettagli cosa un club possa garantirgli. Da un punto di vista tecnico, da un punto di vista proprio del breve periodo, perché lui ragiona sui 2-3 anni, sul biennio, sul triennio.
Perché poi sopportarlo è un po' complicato.
Sì, no, ma non si sopporta neanche.
Non si sopporta nemmeno lui. Non si autosopporta. Fabio, tutti vogliono direttore, tutti lo vogliono, nessuno lo prende al momento. Dove andrà? Che idee ti stai facendo?
Ma intanto che non è vero che tutti lo vogliono in pochi. Il Milan non lo vuole, la Juve non lo vuole.
il Bayern non lo vuole. Io credo che a un certo punto lui abbia anche cercato di fare un po' di promozione di se stesso, perché certe notizie che vengono fuori sono state ispirate dall'entourage di Conte. A un certo punto Conte al Bayern, e non era vero, forse il Bayern ha fatto un sondaggio molto vago. Quindi credo che lui sia in una situazione in questo momento abbastanza imbarazzante, soprattutto per il suo ego, e quindi gli faccia anche comodo far sapere questo. Credo che Conte sia un problema comunque per qualsiasi società, e qualsiasi società che abbia non la necessità di vincere subito a qualsiasi costo preferisce programmare con un altro allenatore. Per cui non so, io quando ho visto Conte al Bayern, l'avete visto, che pensavate che andasse a Napoli, al Milan, una soluzione di ripiego, lo vuole il Bayern, non era vero, il Bayern lo ha valutato, lo ha scartato, il calcio inglese lo ha esonerato più di una volta, perché la sua storia più o meno è quella degli esoneri in Inghilterra, dopo aver fatto magari una buona stagione, poi è sempre andato via sbattendo la porta, e quindi sono cauto, ecco, su questa notizia di Conte al Chelsea.
Mister, lei che cosa ne pensa? Prima c'è una frase di Stefano che così riprendo, dice sarebbe per Conte, diciamo così, più intrigante una, diciamo così, una scelta di prendere il Napoli, più accattivante. Che ne pensa?
Ma stiamo parlando comunque sì, delle squadre che sulla carta potrebbero essere interessate all'acquisto di Conte, comunque tutte squadre di altissimo livello, quindi qualunque squadra, se si parla di Chelsea, si parla di Napoli, si parla di Milan, al netto che io terrei Pioli, ma questo è un mio parere personale per tutto quello che ha fatto in questi anni, però se dovesse cambiare è ovvio che Conte può essere un profilo, poi sono tante le incognite, che linea di che linea vuole tenere il club, quanto c'è da portare sul mercato, c'è da prendere i giocatori, che obiettivi si hanno, poi ripeto, poi sono tutte squadre di altissimo livello che ripeto, poi probabilmente tutto la bilancia dovrà pendere soprattutto sulle linee guida del club, credo.
Mister, perché ha detto io terrei Pioli, e se non dovesse tenere il Milan Pioli, quale sarebbe secondo lei un'alternativa?
Perché terrei Pioli? Perché secondo me ha fatto più di quello che probabilmente la squadra era in grado di fare, come qualità generale. Secondo me lui ha dato un grandissimo contributo. Ha vinto uno scudetto che dove nessuno probabilmente ci si è mai pensato. Ha portato il Milan in Champions League, ha fatto una semifinale. Quest'anno, toccando ferro, dovrebbe riuscire ad arrivare secondo. Insomma. Tra l'altro quest'anno con tantissimi innesti e non tutti si sono rivelati veramente all'altezza, se riesce a star davanti ad altri club, secondo me vuol dire aver fatto un grande lavoro.
E se dovesse andare via, eventualmente l'alternativa quale potrebbe essere secondo lei di tutti i nomi che stiamo leggendo, da Motta, De Zerbi?
Ce ne sono, Thiago Motta sta facendo un percorso fantastico, Roberto, De Zerbi uguale. Sicuramente io andrei su un allenatore italiano comunque che sia qua da tempo, perché il campionato italiano è complicato, magari qualcuno dice che non è il più bello, ma bisogna vedere da quale punto di vista uno lo va a vedere. Sicuramente è più complicato di tutti gli altri, perché ci sono, gli allenatori sono molto preparati e ti possono mettere in difficoltà in qualunque partita, e quindi bisogna conoscerlo bene, tutto qua.
Fabio, che ne pensi di questa cosa, che osservazione faceva il mister, di proseguire con Pioli, eventualmente sempre un allenatore italiano? Sei dello stesso avviso? Ha fatto bene, ha fatto più di quello che non poteva fare con la squadra a disposizione?
Ma sai, c'è a monte una sopravvalutazione dell'allenatore da parte dei tifosi che è pericolosissima. Cioè, il punto riguarda Milan e Juve, non è tanto chi allena il Milan e la Juve, ma chi compreranno Milan e Juve come calciatori rispetto agli obiettivi che si pongono. Cioè, il Milan con questa rosa, non è che se avesse cambiato allenatore sarebbe arrivato primo o avrebbe vinto la Champions League. Avrebbe fatto probabilmente quello che ha fatto Pioli, forse un po' di meno, difficilmente un po' di più. Quindi sembra che l'allenatore sia la bacchetta magica, no? Tu prendi Conte e con questi qui vinci il campionato. Non è vero, la Juve è una squadra mediocre, chiunque l'allenerà. Il Milan ha una buona squadra, ma non è una squadra che è costruita per vincere. Quindi se il Milan arriva secondo quest'anno e sfiora di qualificarsi ai gironi di Champions, che peraltro l'anno prossimo non ci saranno più, ha fatto il suo. E invece l'illusione è questa. E se tu noti, tutte le squadre in crisi, Milan e Juve, nei loro periodi di crisi, Inter, hanno cambiato un numero impressionante di allenatori, tutte le volte pensando che il problema fosse lì. In realtà il problema era che gli organici erano mediocri o scarsi. Quindi chi pensa che arriva Conte e prende questo Milan e vince il derby e vince il campionato, arriva in semifinale di Champions League, si illude. Idem per la Juventus. Ecco perché dico sì, probabilmente la cosa più saggia sarebbe tenere Pioli. Poi ci sono delle ragioni, come per Allegri, ambientali, un allenatore comunque dopo un po' scade, dopo qualche anno rispetto all'ambiente, può anche essere ragionevole sostituirlo, se no tutti i suoi colleghi rimangono sempre a spasso. Il punto diventa con chi, e sono d'accordo con il mister che dice meglio un italiano, allora piuttosto di fare avventure strane prendi Palladino, prendi Gilardino. Io suggerivo Sarri, che è un usato garantito per il campionato italiano, però sembra che non ci sento, andiamo a vedere cosa faranno.
Stefano Impallomeni, vengo da te.
Ma è stato detto tutto, Marco, tu lo sai come la penso sul discorso di Pioli e sono d'accordo con Beretta, voglio dire, cambiare tanto per cambiare non lo so se converrà al Milan, però se hanno le idee chiare e ci faranno vedere un progetto nuovo, diverso, magari che noi adesso non riusciamo a identificare, a individuare, quindi non ti so dire, però se certo le alternative sono quelle che abbiamo letto, Lopetegui, Fonseca, altri
Martinez è uscito,
Martinez, altri profili,
Van Bommel,
altri profili rispettabili, io credo che Pioli sia la cosa migliore, insomma, far continuare
dici,
il lavoro.
Se sono questi, meglio proseguire con
Credo di sì, credo che insomma poi alla fine devi rafforzare lo scouting, soprattutto rafforzare il link tra l'allenatore, il lavoro dell'allenatore, dello staff e tutto il, insomma, i componenti che poi rappresentano la conduzione tecnica e chi poi deve andare a acquisire i calciatori. Insomma, abbiamo anche esempi in Europa, Leverkusen è un esempio del genere, cioè il problema non è l'allenatore, sono d'accordo con Fabio, cioè poi se è un discorso mediatico che dobbiamo spingere un'idea, un effetto, creare qualcosa, ci sta. Però se poi dobbiamo andare a valutare nel dettaglio quanto conviene poi cambiare un allenatore, cioè interrogarsi sul fatto Pioli ha fatto peggio o meglio, insomma, secondo me ha fatto bene, non dico il massimo, quasi il massimo. Poi capisco che l'onda, diciamo, social che non lo vuole più sulla panchina del Milan, io non so intercettare questo tipo di sentimento, di questo malessere, capito? Lo rispetto, perché bisogna rispettare anche le opinioni, no? Che non sono uguali alle tue, però Pioli è un grande professionista che forse, non lo so, questa aderenza, questo grip l'ha perso un po', perché adesso non è che bisogna anche esaltare qualcosina, forse ha calibrato male, ha sbagliato male, soprattutto nella doppia sfida con la Roma e con
sì, anche no? di tanti infortuni muscolari, non ce lo dimentichiamo, che sono stati uno dei motivi che hanno posto sotto accusa.
Un buon lavoro ha fatto.
Senti Roberto Gotta,
vorrei aggiungere una cosa se possibile.
Prego mister.
Da non dimenticare anche di avere un riferimento societario, perché il Milan mi sembra che ci sia un po' di confusione in questo caso. E quindi in questo momento, quindi magari anche avere quest'anno bisognava vedere se aveva un riferimento di un certo tipo l'allenatore e di conseguenza tutti quelli che lavorano, i giocatori compresi, perché poi il club fa diventare forti la squadra e anche l'allenatore.
Allora Roberto, se vuoi aggiungere qualcosa su Pioli vai pure, però ti voglio chiedere anche una cosa e così coinvolgiamo, perché in Inghilterra c'è un altro allenatore che piace molto, che è De Zerbi. Qualche ascoltatore prima non condivide questa scelta e soprattutto pone in evidenza come sia un altro allenatore che farebbe incassare ancora più gol al Milan rispetto di quelli che ha subito quest'anno con Pioli, quindi questo difetto non viene sottolineato da alcuni ascoltatori. Ti chiedo che considerazione c'è di De Zerbi, cioè può rimanere lì, può venire, cioè che cosa si dice su questo tecnico?
Beh, la considerazione resta molto alta, forse un pizzico meno rispetto all'anno scorso,
ecco,
perché i risultati quest'anno non sono stati all'altezza. Va detto che De Zerbi, come Pochettino, e questo è importante da sottolineare, ha avuto una quantità di infortuni allucinante in giocatori importanti. Lui aveva iniziato valorizzando Mitoma a sinistra e March a destra, quindi due esterni che potevano rientrare, giocare col piede interno e tutto il resto, e li ha persi. Marcel ha perso per infortunio da mesi, Mitoma da un mese e mezzo, ha dovuto cambiare continuamente giocatori in campo, ha dovuto cambiare continuamente anche i due centrocampisti davanti alla difesa, e Pochettino ha una lista di infortunati impressionante. È chiaro che a volte vengono utilizzati come scusante, ma qua parliamo di 4-5 giocatori che hanno stati presi per essere titolari e che non, titolari non sono stati, hanno preso la via dal Southampton con l'intento di farne un terzo alternando a Enzo Fernandez e Caicedo di centrocampo, non l'hanno mai utilizzato in pratica. Quindi c'è anche questo elemento da considerare, che chi per mestiere deve fare valutazioni di allenatori deve prendere in considerazione. De Zerbi ha lanciato alcuni giovani per coraggio e anche per necessità. Tra l'altro uno di questi, Inchebut, che aveva iniziato, tra l'altro un ragazzo locale, giocando bene, terzino destro, a volte anche interno del centrocampo e segnando, anche lui si è fatto male quasi subito. È abbastanza difficile obiettivamente costruire cambiando continuamente riferimenti, pur con un tipo di gioco come il suo, ovviamente ben insegnato, e che quindi con interpreti che subentrando agli altri sanno quello che fare. Però c'è anche da considerare il talento, l'esperienza, e in alcuni casi sono proprio mancate, sia al Chelsea sia al Brighton. Quindi secondo me va tenuto molto in considerazione questo. Stessa cosa per il Liverpool, che a un certo punto ha lanciato tanti giovani, ricordiamo la finale di Coppa di Lega con tanti del vivaio, e però alla fine stringi, alcuni di loro sono fatti male, altri non hanno reso, perché non puoi fare miracoli quando la gente che hai preso per essere decisiva non c'è più.
Fabio Ravezzani, che ne pensi tu di De Zerbi? Che consiglio daresti a lui in questo momento?
A lui di continuare così e agli altri di starne alla larga finché non vince da qualcosa.
Ah, ecco, vedi. Quindi tu dici, ragazzi, deve vincere...
È un fenomeno marketing. De Zerbi è un fenomeno marketing. Tutti voi innamorati di De Zerbi siete innamorati dell'immagine di De Zerbi, non dei risultati di De Zerbi. Perché i risultati, purtroppo, finora sono stati mediocri. Sì, vi ricordate quando c'era voi giochisti, no? Ce l'ho con te, che no,
come
essere Giampaolo, lo è Giampaolo, sì, lui che giochiste, e poi alla fine Giampaolo è scomparso all'orizzonte. Sarri non vive neanche un periodo di grande spolvero in questo momento. Quindi voi siete vittime come dei bambinoni di queste idealizzazioni. Adesso è De Zerbi, la prossima vedremo chi sarà. Voglio dire, non che De Zerbi sia una pippa, è tutt'altro. Ma De Zerbi, no, perché poi questa storia purtroppo ha avuto gli infortuni. Voglio spiegare a Pioli che purtroppo ha avuto gli infortuni, ma non gli frega niente a nessuno. De Zerbi in questo momento è dodicesimo col Brighton.
Ma che poteva vincere col Brighton? Domanda che ti faccio, Paolo.
Allora, infatti, a me piace documentarmi, non quanto vorrei perché non ho il tempo che... Però sono andato a vedere, il Brighton era arrivato nono prima di De Zerbi.
È vero.
No? Poi arriva De Zerbi, arriva sesto, bravo De Zerbi, adesso è dodicesimo. Intendo dire, sì, ma hanno venduto, sì, ma il Brighton vende sempre, perché... No, intendo semplicemente dire questo, magari sarà bravissimo. Al momento le esperienze di De Zerbi, Palermo se non sbaglio, Sassuolo e Brighton ci dicono che è un allenatore innovatore, un po' visionario eccetera, che non ha ancora però ottenuto dei risultati straordinari poi dal punto di vista della classifica finale. Quindi suggerirei un minimo di cautela, se no diventa il nuovo Giampaolo. Non voglio tirargliela, dico solo
No. Scusami Fabio, visto che ci sei, che consiglio daresti a Conte? Allora, così abbiamo chiuso. Facciamo...
E poi vado via.
No, perché a uno il tuo consiglio a De Zerbi abbiamo capito. E a Conte invece in questo momento...
De Zerbi dico, continua ad avere tanti bravi cantori come Piccari e tanti altri.
No, io non l'ho mai cantato De Zerbi, sinceramente.
Sull'onda giusta, ecco. Comunque diciamo che a livello mediatico è sull'onda giusta. Come mi diceva il mio amico Giancarlo Camolese, no? E diceva, guarda Mancini, sta andando malissimo con l'Inter, però in questo momento sull'onda giusta nessuno gli rompe le palle. Se andava De Bulper, che ha fatto risultati meno peggio del primo Mancini, l'hanno mandato via per dare il sostegno popolare. A Conte ti dico che consiglio di dare, io l'ho conosciuto quando giocava Antonio, è una bellissima persona, e poi quando diventa allenatore si fa fagocitare dalla paura di non vincere, che lo porta a rompere tutti i ponti su cui passa. E quindi io gli suggerirei, se fossi amico suo, gli avrei già detto da anni, di non fare tutte le conferenze stampa partendo sempre dagli stessi presupposti: la squadra è scarsa, la società non compra nessuno, l'arbitro ce l'aveva con noi, eccetera. Di non dire dopo ogni vittoria, malgrado questo ambiente ce l'abbia con noi, con me, malgrado noi stiamo, però siamo riusciti a vincere anche se non sangano sul carro. Ecco, è quello che dice ovunque. Purtroppo la sua è, a mio avviso, un'insicurezza professionale, perché lui è talmente bravo che non ha bisogno di ripetere ogni due per tre che in una società che non ha soldi, che non investe, che non protegge, che a livello mediatico non si fa sentire, perché sono sempre questi i suoi argomenti. E lo hanno portato, secondo me oggi, lui che è un allenatore a mio avviso straordinario, a essere nella condizione che sì sì, tanti parlano di lui, ma alla fine c'è sempre un però che gli impedisce di andare dove dovrebbe, perché secondo me, e chiudo, lui è un allenatore che dovrebbe allenare una super squadra per le sue potenzialità. Peccato che quello che dice lo riducano invece adesso a degli orizzonti molto più limitati.
Allora, Stefano, sei d'accordo su quello che ha detto De Zerbi, Ravezzani, poi lo sentirà anche Beretta?
No, che abbia, voglio dire, un'eco mediatica molto particolare. Questo sì, l'hai sempre detto. Cioè, anche se si sveglia la mattina, De Zerbi è forte, De Zerbi è un ottimo allenatore. Però poi Beretta magari ci può correggere, nel senso, secondo me sta nella fase esuberante del suo inizio carriera, che è abbastanza significativa e importante, potrebbe diventare un grandissimo allenatore, e però insomma deve anche un po', secondo me, contenere magari qualche cosa, sai, devi scorciare qualcosa, devi tagliare qualche cosa magari di ideologico che gli fa onore, però poi dopo devi anche poi trovare un compromesso con quello che è poi il calcio, che Beretta conosce meglio di noi, che non è mai uguale, insomma, come lo vorresti.
Beretta, mister?
Ma io non sono d'accordo su quello che è stato detto di De Zerbi, perché secondo me è un ottimo allenatore. Con lo Shakhtar ha fatto, è riuscito a portarla nei gironi comunque di Champions, poi dopo c'è stato il discorso della guerra. Col Brighton li ha portato per la prima volta nelle coppe. Chiaro che se pensiamo che possa vincere il campionato, no, con il Brighton no, di sicuro, o da altre parti, se le squadre sono di media classifica. Ma se andiamo a vedere anche altri allenatori in precedenza che sono passati da aver fatto bene con squadre di anche in Italia, italiani, squadre in metà classifica, e dopo sono andati, Allegri andò dopo il Cagliari andò al Milan, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio.
Sì, sì, Cagliari Milan, sì, sì.
Quindi aveva fatto il suo percorso anche lui, aveva ottenuto le salvezze, che è un obiettivo importante, però ci sono degli, per forza prima o poi bisogna andare a misurarsi anche con i grandi club, ma se prima sei con un club di medio cabotaggio, diciamo così. Bisogna vedere lo stile di gioco, bisogna vedere la personalità, sono tanti i fattori che si vanno a, che bisogna andare a prendere in considerazione prima di andare a prendere un allenatore, non solo esclusivamente i risultati, perché poi se il risultato è mantenere la categoria, il risultato è portare in una coppa il Brighton, lanciare e far crescere i giocatori, che anche quello è uno dei tre obiettivi di ogni allenatore, insomma, più di così cosa si può fare, francamente. Poi dopo bisognerà vedere se in un grande club uno certo potrà far bene, ma quello bisogna avere la prova, bisogna dargliene le possibilità, e poi bisogna vedere in quale
io
club
una
vai,
cosa però sono d'accordo prima. Sono d'accordo con Fabio su una cosa, cioè in questo momento se consiglieresti a De Zerbi non veni in Italia, cioè stai ancora lì, se c'è la possibilità di rimanere in una squadra superiore in Inghilterra, e non so adesso Gotta se ci può dire se c'è un interessamento di qualche club di livello maggiore, cioè allora lì rimane con un club più forte e magari puoi anche andare a vincere qualcosa, togliendo questo dubbio eventuale che aleggia sempre su di lui, soprattutto in Italia.
Beh, tenendo conto che la Premier League insomma, voglio dire, è un grande campionato,
certo,
quindi
certo, assolutamente
rimanere, ci mancherebbe,
sì,
voglio dire,
sì, sì.
È uno, anzi ci sono molti che farebbero carte false per andare a allenare il Premier.
Roberto, c'è un club che è più interessato in questo momento?
Cioè, la situazione non è ancora comprensibile, la situazione del Manchester United, che obiettivamente quest'anno è regredito sul piano dei risultati, del gioco, dell'impostazione, anche per il calo di alcuni giocatori. Leggevo certo poco prima che ci sarebbe l'intenzione di fare una notevole svendita. In quel caso vorrebbe dire che forse a Ten Hag viene data un'altra possibilità. Ten Hag all'inizio stagione aveva detto: vogliamo essere la squadra più efficace del campionato in transizione. Non sono riusciti a esserlo, e spesso facendo le transizioni hanno lasciato così scoperta la difesa e parte del centrocampo da prenderle. È anche vero che c'è una questione, soprattutto nelle ultime ore, molto
particolare.
Hanno esiliato.
Ciao Fabio. Fabio. Ti salutiamo. Dimmi solo da 1 a 10 quanto rimane Allegri alla Juve? Ah, niente, ci ha salutato. Gotta, prego, eccomi. Finisci.
No, dicevo, in queste ore oltretutto si parla molto bene, giustamente, di Sancho, che sta giocando molto bene col Borussia Dortmund e che è stato messo ai margini da Ten Hag, pare per motivi comportamentali, al Manchester United, dai vertici dello United. Magari qualcuno, visto che all'epoca non erano ancora insediati come adesso, potrebbe esserci anche la voglia di chiedere cosa sia realmente successo e perché un giocatore così importante, certo, sarebbe stato importante anche in queste fasi di transizione a cui Ten Hag tiene molto, è stato praticamente fatto andare via. Questo è un dettaglio, però per il resto è difficile trovare squadre di nome come quelle a cui viene abbinato di solito De Zerbi che abbiano bisogno, perché anche al Newcastle probabilmente ci sarà verso fine maggio un grande incontro per capire cosa è successo.
Bene.
E un problema che ha avuto Eddie Howe, chiudo velocemente, l'avete menzionato anche prima, i tanti infortuni muscolari, cosa che si era portato dietro, anche che era accaduta anche al Bournemouth spesso, e questo è un dato interessante.
Va bene, va bene. Roberto, noi ti ringraziamo come sempre, a presto e buon lavoro. Grazie. Roberto Gotta.
Ciao Roberto.
Mister,
tutti,
la ringraziamo tantissimo dell'intervento. Grazie ancora,
mister,
a presto, mister Beretta.
Un abbraccio.
Allora, caro Stefano, noi adesso ci fermiamo perché poi riprendiamo questo discorso magari più avanti anche con Brambati, che è con noi alle 15, però andiamo un po' sulla Roma, impegnata in questa gara questa sera, noi le seguiremo tutte e tre. Ripartiamo dalla Roma contro il Leverkusen, arriva questo match tanto atteso, questa sfida di Europa League.